23 points for the Rams. Team averaging 32.9. Savage loses the football. He was blown up on the play. Walker comes away with it.
Two fumbles and an interception. Watch number 50. Totally unblocked.
.124 to go in the third. Goff, play fake. On a dump off for Woods. Robert Woods, he's got the angle. Woods spins into the end zone. Touchdown, Rams! L.A. is pouring it on.
Really great creativity. Look at Woods faking the end around and then coming back to the outside. That shows you his quickness, speed, and there's the agility to get into the end zone.
Amici e amiche dello Sferoide Prolato, benvenuti all'undecima puntata della seconda stagione di Scusate il Disturbo, il podcast di Handball Magazine dedicato al football NFL. La copertina della settimana è dedicata ad una delle sorprese della stagione, i Los Angeles Rams. Prima il sack con strip di Samson e Bookham e subito dopo il passaggio di Jared Goff per Robert Woods che segna il touchdown del 23-7. Ringraziamo come sempre IFL Mag Radio per il supporto tecnico e tutti quelli che ci ascoltano su Handball Magazine, su Spreaker o hanno scaricato il podcast che vi ricordiamo trovate anche su iTunes. In questa undicesima puntata per chiacchierare di football americano, insieme a me Giovanni Ganci, ci saranno Mauro Rizzotto, Marco Santini e Massimo Foglio e Andrea Ghezzi che come sempre arriverà di rincorsa. Bene, siamo pronti per iniziare l'undicesima puntata di Scusate il Disturbo. Perfetto, ci siamo, undicesima puntata di Scusate il Disturbo, il nostro podcast dedicato al football NFL, solita prova microfono che poi abbiamo qualche novità quest'anno, ormai ogni puntata cerchiamo di rinnovarci, di rimanere fermi su un unico format. Allora, cominciamo a vedere se ci siamo tutti. Mauro?
Io ci sono.
Perfetto, Massimo?
Io anche.
E Marco?
Io invece ci sono e ho notato che nella prefazione hai detto undecimo come il famoso Sandro Ciotti.
Bravissimo, mi piace quando cogliete le citazioni. Allora, abbiamo detto che faremo qualcosa di leggermente diverso, non andremo più ad analizzare le singole partite, anche perché per una parte di queste sarebbe veramente poco da dire, ma avremo così, ci siamo preparati qualche domanda sui temi più caldi del weekend e dei giorni successivi su cui
interverare... E speriamo così di venire incontro alle esigenze dei nostri ascoltatori.
Grazie Mauro. E poi dopo se avete anche voi da fare qualche commento avete a disposizione l'articolo sul sito, sulla pagina Facebook in cui scriverci il vostro pensiero sugli argomenti in questione. Non possiamo che iniziare la puntata con qualcosa che è fuori dal campo, off the field, ovvero tutto quello che sta accadendo sul rinnovo di contratto di Roger Goodell. Allora, io getto un attimo due o tre basi e poi dopo apriamo la discussione. Allora, il contratto di Goodell scade nel 2018 è un contratto che dura 6 anni. E quindi i proprietari del NFL hanno intavolato la discussione con il commissioner per un eventuale rinnovo. Per fare questo è stato formato un comitato che è presieduto dall'owner degli Atlanta Falcons, di cui non mi ricordo il nome, ma di sicuro
Arthur Blank.
Grazie, sapevo di poter contare su di voi. E che aveva questo comitato anche Jerry Jones come non come componente ma come partecipante per la sua esperienza, le sue conoscenze, eccetera, eccetera.
Uditore. Bene, senza un diritto di voto.
Ecco, esatto. Jerry Jones, dopo la squalifica di Elliott, che lui dal suo punto di vista giudica sbagliata, non corretta, eccetera, 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 ha preso molto sul personale questo sgarbo che secondo lui gli ha fatto l'NFL, e quindi ha cominciato una grande operazione di lobbying per far sì che il contratto a Goodell non venga rinnovato, e quindi nel 2018 ci sia qualcun altro a guidare la NFL. Tutto questo contando che Jerry Jones non è un pirla qualunque, ma una delle persone più ricche che ci sono al di là dell'oceano, e che ha delle conoscenze ai massimi livelli, e quindi con un lavoro di lobbying continuo. Questo lavoro di lobbying è arrivato a un punto tale che il presidente del comitato che sta trattando con Goodell per il rinnovo ha dovuto fare una dichiarazione pubblica in cui dice che il comitato sta lavorando, che gli owner NFL nell'ultimo meeting primaverile hanno dato tutti parere favorevole all'unanimità per rinnovare il contratto, ovviamente se le condizioni saranno valide, e che quindi quello che sta facendo Jones non ha nulla a che vedere con i lavori veri. Chiudo e poi do la parola per sentire il parere dei ragazzi, dicendo che addirittura i presidenti stanno mandando a loro volta messaggi trasversali, arrivando addirittura a quella che si chiama la nuclear option, cioè togliere a Jones la proprietà dei Dallas Cowboys. Questo va al di là di ogni possibile discorso, sono quelle provocazioni che vengono già sul tavolo per dire a Jones: stai attento che in questo momento sei solo contro tutti. Quindi insomma, diciamo che anche fuori dal campo si parla molto di NFL. Mauro, vi sento il parere di tutti per sapere. Io sono dell'idea, ecco, dico subito che il contratto di Goodell andrebbe rinnovato, perché in questi sei anni, per quello che sono gli interessi della Lega, per favore non venitemi a dire però a Brady gli ha dato 4 giornate, a questo 6, è quello che ha picchiato nessuno, signori, mi spiace
non dirlo. È quello il suo mandato,
esatto, bravo, grazie Mauro. Qua si parla di soldi, e per quanto riguarda i soldi, nessuno come Goodell ne ha portati alla NFL in primis, e a cascata a tutte e 32 le squadre che ne fanno parte. Quindi ritengo che il contratto di Goodell debba essere rinnovato, e di fronte a due scadenze importantissime, basilari e fondamentali per la, tra virgolette, sopravvivenza della Lega, che sono il rinnovo del contratto con i giocatori nel 2020 e, se mi parla, nel 2022 il rinnovo del contratto televisivo. Mauro.
Sì, hai detto una cosa giustissima e da scolpire nella pietra ogni volta che parliamo di NFL, dovremmo ricordarcelo sempre e tutto. L'NFL è una questione di soldi, punto, punto. Incidentalmente questi soldi vengono fatti per il tramite di uno spettacolo, di un'attività sportiva, però l'NFL è un business. Di questo sono coscienti tutti, cioè non c'è giocatore professionista che non sia cosciente di questa cosa, a maggior ragione non lo sono, non c'è addetto ai lavori, quindi stipendiato da una lega, non c'è giornalista americano che non sia cosciente di questa cosa, soprattutto ne sono pienamente cosciente i 32 membri del circolo, cioè i 32 proprietari di NFL. Tu prima avevi fatto un inciso dicendo che Jerry Jones non è l'ultimo arrivato. Ecco, attenzione, Jerry Jones è sicuramente uno dei più ricchi, sicuramente uno dei più influenti, ma nel momento in cui anche lui si... non dico che si mette di traverso, però va a cercare la rotta di collisione, ecco che diventa uno su 31. Cioè nel momento in cui diventa lui da solo, o magari con un altro paio, due, tre, che sembra che dai sussurri che si leggono in giro siano più o meno al suo fianco, ma contro tutti quanti gli altri, Jerry Jones è un numero come gli altri e rischia veramente di trovarsi in minoranza. Poi ci sono anche tutta una serie di retroscena che tu non hai citato, tipo la questione di Papa Jones. Adesso
Papa Jones, vai, che poi dopo
la spiego io. Allora, vai te, vai brevissimamente te. Papa Jones è
un disastro, uno dei più grandi disastri finanziari.
È un marchio di pizze. John, non mi ricordo adesso il cognome di questo tipo qua che fa le pizze.
Non è Papa il cognome?
Ah no, sì, John Papa.
John Papa, bravo. Dai, se John è così Papa. Sarebbe stupendo.
Esatto, tra l'altro io e te abbiamo una meravigliosa foto ricordo davanti, esatto, a uno dei suoi franchising a Londra. E, dicevo, Papa John è sponsor da qualche anno delle pizze, chi ha Game Pass e vede le partite avrà sicuramente visto diversi suoi spot negli intervalli, Better Ingredient, Better Pizza, con Peyton Manning che le consegna, eccetera, eccetera, cioè il marchio è abbastanza noto. Fatto sta che comunque la situazione dell'azienda non è in questo momento, non va benissimo. Papa John's ha il CEO di Papa John, che è questo John, John Papa, e adesso non so il nome, quello che è, ha praticamente se l'è presa con l'NFL dicendo che tutta quanta la storia dell'inno, delle proteste,
scusa,
di tutta quanta cosa,
scusa,
ha
Mauro,
causato
Mauro, John Schnatter.
Era meglio John Papa.
Esatto.
Era
continua,
più facile.
Scusami.
Posso chiamarlo Papa John?
Sì, hai il diritto.
E Papa John praticamente ha detto che tutto il cancan che è venuto fuori con le proteste ha appannato l'immagine dell'NFL e in ultima analisi ha nuociuto ai suoi interessi, perché essendo lui sponsor dell'NFL ha venduto meno pizze. Per cui mi pare che ci siano anche cause, perché chiaramente poi negli Stati Uniti si scatenano cause per molto molto meno di questo. E pare che dietro a questa storia ci sia la lunga mano di Jerry Jones, che è socio di Papa John per una serie di ristoranti cose, per cui si dice, si sussurra che ci sia la sua mano dietro, che l'abbia istigata a fare la causa, eccetera, eccetera. Per cui è veramente un vespaio di quelli notevoli. Non lo so come finirà, non so se l'NFL abbia la forza, intesa sia come potere effettivo che come forza di persuasione o forza occulta, di portare Jones al punto di dover vendere i Cowboys, perché è chiaro che non possono espropriargli la franchigia, cioè siamo negli Stati Uniti, c'è la proprietà privata e queste cose non sono neanche comparabili, cioè scusate, neanche con ecco, adesso non mi viene, non era comparabili, era neanche pensabili,
non ci viene, va bene, va
non
bene.
Ci viene le parole. Siamo in diretta. Però è certo che possono essere fatte delle azioni per convincerlo a vendere i Cowboys ad un prezzo che poi probabilmente dovrebbe essere stratosferico, perché rimangono comunque America's Team. E ripeto, non lo so cosa ci sia di vero in tutto questo coso, però come giustamente ricordavi te, in un panorama NFL che si avvicina a passi lunghi, perché il 2018 è qui dietro l'angolo, il 2022 è poco più in là, ha delle scadenze importanti, ecco, un segnale di crepe nel club dei multimilionari non è incoraggiante, cioè può veramente succedere tutto. Io adesso non vorrei ricordare un capolavoro della cinematografia mondiale, ma ricordatevi il club di Una poltrona per due, che vanno tutti quanti d'accordo, però nel momento in cui c'è uno che viene pescato con i biglietti in tasca, messi d'accordo, sono tutti quanti pronti a puntare il dito contro di lui e a buttarlo fuori. Io non lo so se l'NFL sia così, però questa cosa, secondo me, questa storia merita di essere seguita un pochino.
Massimo.
Ma io farei notare anche un'altra cosa. Allora, a parte la NFL è, come ha detto giustamente Mauro, una macchina da soldi che tra l'altro molto curiosamente ha abolito il proprio status di organizzazione non profit solo dal 2015, quindi mi chiedo fino al 2015 come ha potuto resistere ad essere definita una compagnia non profit. Comunque,
beneficenza,
sorvoliamo, sì, beneficenza ai miliardari, ecco. E sorvoliamo su questo punto. Oltre alla questione di Jerry Jones, il rinnovo del contratto di Goodell è già abbastanza problematico di suo, perché questo comitato di sei saggi, sì, che devono discutere del contratto vorrebbero cambiarlo, questo contratto, modificandolo in maniera dal portarlo, ho letto da qualche parte, portarlo fino all'88% della cifra legata a incentivi e non a
un compenso fisso. Base,
è un compenso fisso. E questo ha fatto molto infuriare Goodell, al di là della questione di Jerry Jones, perché lui sostiene, secondo me giustamente, vi ho fatto guadagnare un sacco di soldi, adesso vorrei essere ricompensato per avervi fatto guadagnare questo sacco di soldi. Sono uscite delle indiscrezioni, alcune, la più gettonata era anche piuttosto curiosa nelle richieste, tipo i 50 milioni l'anno di dollari e un jet privato e un'assicurazione sulla vita naturale durante per lui e i suoi
sanitaria fatti. Vita naturale durante,
sì, esatto, per lui e per i suoi familiari. Pare che questa cosa sia stata comunque smentita sia da Goodell che dai sei eletti dal comitato dei sei, però diciamo che è uscita da una delle fonti più autorevoli del panorama NFL, che è Adam Schefter, quindi diciamo che forse un pochino di credito gli si può dare. Tutta la questione del contratto di Goodell è spinosa, non solo per l'affare Jerry Jones. Come ricordavi tu prima, il prossimo mandato sarà molto importante sia per la scadenza del contratto collettivo con i giocatori, sia per il contratto televisivo. Mi viene in mente che degli incentivi maggiori di questo contratto che vorranno proporgli sarà legato a questo contratto televisivo che scadrà fra qualche anno, però anche per Goodell non è un rinnovo facile, nonostante comunque al di là di tutto abbia fatto un buon lavoro come commissioner della Lega. Poi dal punto di vista di, come dicevi tu Giovanni, a Brady ha dato 4 giornate, a lui ne ha date 6, a Josh Brown ne ha data una sola, eccetera. Io vorrei ricordare che potere, chiamiamolo così, di vita e di morte sui giocatori, sulle loro malefatte o cosa, il commissioner NFL ce l'ha sempre avuto, ce l'aveva Tagliabue, ce l'aveva chiunque ha preceduto Goodell, ha sempre
avuto.
Esatto, però non è una novità, lui lo sta usando più di altri, per carità, però non è una novità che il commissioner NFL abbia questo potere insindacabile sulle decisioni sui giocatori. Quindi al di là del fatto che la NFL è un business e quindi conta di più l'aspetto finanziario, non c'è neanche da scandalizzarsi più di tanto se Goodell ha scelto di utilizzare questo suo potere più dei suoi predecessori. Ecco, è una cosa che è stato fatto un utilizzo diverso, ma questa possibilità c'è sempre stata, è stata sempre una prerogativa del commissioner, quindi non è una novità. Ecco.
Marco, il tuo pensiero?
Ma hanno già detto praticamente tutto, anzi voi tre, anzi. Io mi limito, riguardo l'ultima cosa che ha detto Massimo, del potere di vita o di morte, però a parer mio, non solo mio, non l'ha usato benissimo. È vero che conta poco nella globalità della sua gestione, però qualche crepetta l'ha lasciata, soprattutto anche nei tifosi. Oltretutto, secondo me, se lui, come pare, comunque verrà confermato, ha davanti a sé comunque anche un compito non semplice, quello di far tornare la Lega uno spettacolo, anche oltre a una macchina da soldi che quale già è, ma anche uno spettacolo sul campo che onestamente negli ultimi anni ha lasciato un po' a desiderare mediamente. Quindi ha già ceduto qualcosina in questi ultimi paio d'anni a livello di flessibilità e rigidità, se vogliamo, però secondo me ci sono ancora altri passi da fare per rendere un po' più competitiva e alzare un po' il livello di questa Lega. Per il resto i soldi sono soldi e finché glieli fa fare nessuno lo leva di lì.
Perfetto, comunque terremo sotto controllo la situazione, magari fra qualche settimana vedremo se ci saranno degli aggiornamenti sulla questione, o comunque noi saremo sempre qua pronti per seguire gli sviluppi della vicenda. Benissimo, passiamo invece adesso al football sul campo e cominciamo a parlare di un episodio dei tre che abbiamo descritto in un articolo pubblicato lunedì, tra quelli un po' particolari che sono avvenuti durante la scorsa giornata, la domenica, ed è il famoso challenge di John Fox. Allora, io prima di chiedere parere tutto agli amici, vado a leggere, ve lo dico subito, leggo, non è una mia bravura a memoria, quello che ho scritto nell'articolo che presentava la magata di John Fox domenica. Siamo nel secondo quarto dell'incontro tra Packers e Bears. I Packers si sono portati avanti con una bella corsa di Montgomery e i Bears iniziano il drive successivo dalle proprie 23. Grazie anche a un bel passaggio di Trubisky arrivano sulle 25 avversarie, passaggio corto per Cunningham che si invola verso la zona avversaria e in tuffo cerca di raggiungere la goal line. Il tentativo non riesce e gli arbitri danno il giocatore fuori sulla linea delle 2 yard, quindi primo e gol per i Bears. John Fox, probabilmente dopo essere stato allertato dai suoi coach che sono in alto nel box, decide di chiamare il challenge per chiedere il touchdown, non accontentandosi dell'ottima situazione di campo. Rivedendo l'azione a diverse angolazioni e al rallentatore, si vede chiaramente che Cunningham perde il controllo del pallone una frazione di secondo prima di toccare il terreno di gioco e il pallone colpisce il piloncino. Per regolamento, uno sferoide prolato loose, cioè non in controllo di un giocatore, che colpisce il piloncino è come se fosse uscito dal campo dietro la end zone. Di conseguenza, touchback e palla agli avversari dalle 20. In quel momento si era sul, come abbiamo detto all'inizio, sul 3-17 per i Packers. Questo touchdown avrebbe potuto pareggiare la partita, far portare i vantaggi i Bears, che alla fine hanno perso di meno di un touchdown, perché il punteggio finale della partita è stato di un touchdown, 23-16. Quello che voglio chiedere, cominciando da Massimo, è innanzitutto come è possibile che nella NFL moderna, quindi con a disposizione ogni risultato tecnologico, si arrivi a commettere un errore del genere, quindi che chi ha dato a Fox l'input di chiamare il challenge, perché di sicuro non l'ha chiamato lui dalla sua posizione, non si sia accorto di questo particolare. Seconda cosa, invece cambio discorso completamente, per i Packers una bella vittoria che quantomeno probabilmente non sarà utile per il raggiungimento dei playoff, quantomeno per come siamo messi adesso dopo 10 giornate di NFL, però insomma morale e soprattutto una bella prestazione di Andrei che ci voleva anche per il ragazzo.
Sì, cominciando a parlare della penalità, diciamo che allora...
Della penalità del challenge.
Del challenge, sì, scusami. Okay. questa è una, probabilmente è una delle regole che capisco di meno, nel senso che negli anni mi sono chiesto tante volte qual è la ratio alla base di questa regola per cui se io perdo un pallone nella zona avversaria la palla passa agli avversari. Non sono mai riuscito a capire perché il legislatore, diciamo così, della NFL ha dovuto introdurre questa regola. Per me la metti sulla una yard e via, non dovrebbero esserci grosse. Venendo alla tua domanda, com'è possibile con la tecnologia di oggi? Io non credo che siano stati aiutati più di tanto dalla tecnologia, nel senso, non hai molto tempo per chiamare il challenge, quindi è una cosa che devi cercare di rivedere in fretta. Non hai nessun controllo sulle immagini, quindi devi guardare quello che
ti passa la televisione.
Passa la visione o il tabellone, il Jumbotron. Non mi sembra, non vorrei sbagliarmi, ma non mi sembra che abbiano fatto vedere un'immagine da cui si vedesse bene che aveva perso la palla, per cui probabilmente nella fretta di chiamare il challenge prima che cominciasse l'azione successiva, gli hanno detto tu chiama il challenge. E è capitato diverse volte che vengano chiamati dei challenge che poi riguardi le azioni, dici ma perché mi hai fatto chiamare il challenge, perché dal video si vede benissimo che non è come vogliamo sostenere noi. Probabilmente capita appunto che nella fretta e con le immagini a disposizione che magari non sono quelle ottimali, quelle che magari si vedono dopo un minuto e mezzo review, non sono quelle diciamo così decisive, uno cerchi di chiamare challenge perché magari voleva il touchdown invece che la palla sulle due yard. Non credo che ci sia diciamo così poca attenzione nella chiamata di questo challenge, che nella fretta secondo me sono rimasti fregati dalla fretta e dalla mancanza di immagini buone. Poi mi potrò sbagliare, magari nel boot si vedeva l'immagine cristallina di Cunningham anche perde la palla e non l'hanno vista o non l'hanno guardata bene, e allora ritiro tutto, però a sensazione penso che sia andata così.
Marco,
posso dire una cosa?
Puoi dire quello che vuoi.
No, pensavo che andassi prima da Marco. No, ma non può essere anche che tutti, cioè, si siano concentrati sul fatto di capire se avesse passato o non passato, se fosse uscito, invece che accorgersi che aveva il pallone, quindi per quella regola gli poteva capovolgere totalmente il risultato della, quindi aver perso la palla e non avere più neanche la possibilità di segnare. Cioè una, non dico scarsa, ma in quel momento non hanno pensato a quella regola, ma solo a capire se era entrato in zona oppure no.
Può essere, assolutamente. Loro erano talmente concentrati nel vedere se la palla avesse superato la goal line da non accorgersi che la palla era persa. Ma come ha detto anche Massimo, voglio dire, bisogna vedere che replay hanno visto. Di sicuro la chiamata Fox è arrivata all'alto, perché dalla sua posizione non aveva nessun tipo di controllo della visuale della prospettiva. Può essere che lo stesso Cunningham gli abbia detto guarda che ero oltre, chiamalo. Anche lì i giocatori a volte si fanno prendere dalla foga e non ragionano in maniera così tranquilla e rilassata, e aiutano gli allenatori a sbagliare. Resta il fatto che è stato qualcosa che ha avuto un peso incredibile sulla partita, e poi come sappiamo non vuol dire che se i Bears avessero segnato la partita sarebbe finita, eccetera. Però alla fine quando guardiamo il risultato e vediamo la distanza tra le due squadre, qualche conto lo facciamo. E invece vabbè, intanto Mauro vuol dire qualcosa invece. Secondo me è stata una bella partita di Hardery, come ho detto prima. Anche Trubisky non è che abbia giocato male, alla fine è arrivato quasi a 300 yard di prestazione. Buona anche la prestazione del running back rookie dei Packers, Jamal Williams.
Sì, peccato per i Packers l'aver perso Aaron Jones, che altro infortunio, starà fuori per un po', adesso non ho presente quanto.
3-6 settimane, dico.
Ecco, che vuol dire devastante anche quello. Sì, alla fine, al di là dell'episodio specifico sul quale siete stati estremamente esaustivi, la partita non è stata male. Direi che Chicago se la ricorderà sicuramente per la prima prestazione statisticamente rilevante di Trubisky. È la prima volta che arriva a delle cifre da quarterback vero, in cui gli lasciano o gli fanno mettere palla in aria con una certa consistenza, e lui insomma qualcosa ha prodotto per la prima volta, compatibilmente con le armi offensive che ha a disposizione, che sappiamo essere non poi tante. Mentre dall'altra parte la cosa che si può dire è: hai capito questo Handley? Alla fine magari già era soltanto una questione di togliere un po' di ruggine, ma forse se i Packers hanno insistito a tenerselo come backup di Aaron Rodgers, magari era anche perché qualcosa ci avevano visto. E in effetti Handley non è stata la prestazione di quelle che fanno drizzare i capelli. però insomma qualcosa di buono l'ha messo in mostra, ha fatto vedere che insomma nel quadro di backup dell'NFL il suo posto se lo può trovare, se lo può ritagliare. Al di là di questo, cioè, a livello di classifica, se Handley tiene botta in questo modo, direi che i Packers possono dare fastidio, che secondo me non vuol dire cambiare il corso della division, per la quale verosimilmente se la giocheranno ancora Minnesota e Detroit, però possono dar fastidio, possa essere una squadra che può farti vincere o perdere le partite chiave che poi ti ammazzano a livello di classifica. Chicago fondamentalmente credo sia già proiettata l'anno prossimo, niente di più, dove l'abbiamo già detto, secondo me verosimilmente ci sarà qualcun altro sulla sideline al posto di John Fox.
Povero John Fox, alla fine. Bisogna dire questo anche, Mauro, collegato al tuo discorso, che alla fine con tutti i problemi che si sono succeduti in quel del Wisconsin, gli infortuni che sono diventati di una quota incredibile, in questo momento i Lions sono a una sola partita dalla wild card.
Esatto.
Quindi c'è, cioè, situazione sì che non è il massimo della vita, però alla fine con tutto quello che hanno avuto sono ad una sola partita dalla wild card, quindi questo dovrebbe riempire quanto di orgoglio i tifosi formaggiati.
Certo, anche perché poi sappiamo quanto già diciamo imprevedibile di suo siano i Detroit Lions, quindi, cioè, è una squadra dalla quale ci si può aspettare il picco più alto e la fossa più bassa, anche nella stessa partita.
Qualcosa da aggiungere, Massimo, sulle due squadre?
No, direi che la disamina della partita di Mauro è stata precisa e perfetta.
Perfetto, cambiamo argomento allora. Andiamo a parlare di un giocatore, cito le parole che mi ha scritto Mauro in un messaggio martedì mattina, perché era impegnato nel Monday Night. Cam è tornato a sembra essere tornato a divertirsi. E se la sensazione di Mauro fosse vera, secondo me questi nuovi Carolina Panthers possono essere veramente dei protagonisti per il resto della stagione. Ricordiamo che hanno battuto i Miami Dolphins nel Monday Night.
No, non hanno battuto, hanno maciullato.
Ah, ok. I Miami Dolphins nel Monday Night 45-21 con una serie di record di franchigia impressionanti sulle yard corse, total yardage, eccetera eccetera eccetera, ma la cosa più impressionante di quella partita è di sicuro la prestazione di un Cam Newton che sembra ritornato ad essere quel Cam Newton che avevamo visto esplosivo l'anno in cui arrivarono al Super Bowl. Adesso chiedo un parere veloce a Mauro, che ha intravisto la partita, e poi discussione aperta sul futuro di questi Panthers, che fino adesso hanno sì perso tre partite, ma di queste solo una è stata veramente una sconfitta brutta, se vado a memoria, contro i Bears.
Sì, allora, visto che dei Panthers parliamo dopo, io sui Panthers mi limito a citare le cifre di Newton: 21 su 35, 254 yard, 4 touchdown, 0 intercetti, 120.4 di rating. La mia impressione è stata esattamente quella che hai detto te. Io non ho visto la partita in diretta perché sfortunatamente il mio datore di lavoro il lunedì mattina ha piacere di avermi con lui.
Martedì mattina.
Martedì mattina, sì, sì, è vero, martedì mattina. Però ho recuperato tutto il primo tempo e gli highlights del secondo, che poi è stato quello a livello numerico di segnature anche più movimentato. Comunque, quello che ho visto è stato un Cam Newton che spesso e volentieri alla fine di ogni azione positiva eccetera rideva, giocava, scherzava con i compagni, giocava col pubblico. Alla fine di un touchdown è andato a recuperare il pallone dalle mani di un compagno che aveva segnato e personalmente è tornato in tribuna a darlo a un bambino, come faceva sempre quando le cose andavano bene. E il pensiero che ho avuto è stato lo stesso tuo: se è tornato e se i Panthers sono questi, allora ci sarà la diversità. allora la division non è chiusa. Quello che dice sempre Andrea, che stasera non è qui con noi, ma lo dice sempre, che i Saints crolleranno e tutto quanto. Se i Panthers sono questi, allora veramente, ma dei Panthers parliamo dopo. Allora, vado con qualche numero. Hai detto te.
Credo sarà sufficiente poi per commentare,
esatto,
la partita di
Dolphins, sarà abbastanza
senza entrare nel merito.
No, nel merito, nel demerito. Allora, la difesa dei Miami Dolphins ha concesso ai Carolina Panthers 548 yard. 548 yard sono il record storico ogni epoca per la franchigia della Carolina. Mai avevano guadagnato così tante yard in una partita nella loro esistenza. Di queste yard, 294 sono state concesse sulle corse a una squadra che ha come secondo running back Christian McCaffrey, che è bravissimo soprattutto a ricevere. Non mi sfugge il numero di yard corse da Cam Newton, però chiunque ha visto gli highlight si ricorderà
di questa 5, ecco, per 95.
Ecco, mi pareva che c'era un 90 da qualche parte. Si ricorderà quella frecciata da 70 yard filate, partita da solo. Allora, rapidamente, cioè, diamo qualche numero su questi Dolphins. I Dolphins avevano 3 partite in diretta nazionale. Il Thursday night, perso 40-0 a Baltimore. Il Sunday night di domenica scorsa, perso 27-24 contro gli Oakland Raiders in casa. E il Monday night di stanotte, di questa settimana, perso 45-21 a Carolina. Direi che come striscia in TV nazionale fa 112-45 in 3 partite, è stato meraviglioso. Contiamo che l'11 dicembre si replicherà con un meraviglioso Monday night in casa contro i New England Patriots. Auguri. Allora, mi sono notato due cose. Questi Dolphins, nelle prime 5 gare, i Dolphins hanno segnato 84 punti, subendone 52. Cioè vuol dire che hanno segnato una media di 16,8, ma ne hanno subiti una media di 10,4. Nelle ultime 4 partite hanno concesso 119 punti per una media di 29,75 e ne hanno segnati 76 per una media di 19, che però, attenzione, conta il 0 rimediato a Baltimore. Quindi nelle 3 partite in cui hanno segnato, l'attacco ha segnato 31, 24 e 21 punti. Allora, io non voglio sostenere che questa sia un'inversione di tendenza, perché non lo è. Di sicuro c'è il fatto. La difesa che all'inizio della stagione teneva botta adesso si è sciolta improvvisamente come neve al sole, e l'attacco che nelle prime parti della stagione era neve al sole adesso è una cosa non ben identificata, eccetera, ma che in un qualche modo riesce a produrre qualcosa. Questa è una squadra che non ha né capo né coda, non ha un'identità, non ha una logica, non ha una coerenza, e soprattutto la sensazione pericolosissima che c'è dopo la disfatta di lunedì notte, perché di questo si tratta, i Dolphins sono stati battuti in ogni singola fase del gioco, attacco, difesa, special team, tutto, dappertutto, non c'è stata nessuna cosa che si sia salvata, al di là di qualche sprazzo qua e là. La verità è che l'impressione è che neanche Adam Gase sappia più che cosa fare, quali leve azionare, quali bottoni schiacciare, perché
forse è la cosa peggiore, la mancanza di
forse è la cosa peggiore, perché in difesa è rientrato adesso dopo le 8 giornate di sospensione TJ McDonald, e si è visto, ha fatto 7 tackle e si è visto, però si è visto che la difesa ha concesso 294 yard sulle corse. In attacco si aspettava come il pane che rientrasse Ted Larsen, la guardia, e è arrivato Ted Larsen, e che cosa è successo? Non è successo niente, perché l'attacco è stato putrido. Cutler ha tirato il suo solito intercetto, diciamo evitabile, eccetera. Si pensa che la trade, allora togliamo Ajayi, che non ha un atteggiamento buono nello spogliatoio, la cosa migliorerà, e infatti non è cambiato nulla. Per questo il tenore dei commenti sulla stampa di Miami è uno, cioè ormai i Dolphins sono in caduta libera. Io purtroppo in questo momento, perché poi la prossima settimana ci racconteremo tutta un'altra storia, perché nell'NFL sappiamo che cambia tutto con la velocità della luce, ma io questa settimana, se devo trovare un paragone per questi Dolphins, sono i Denver Broncos, una squadra avvitata su se stessa, in una spirale pericolosissima verso il basso, per il quale non si vede una soluzione, perché per questi Dolphins non c'è una soluzione. Sembrano un gruppo di giocatori messi lì, presi sulla carta anche con un certo senso, ma messi lì e non succede niente, non giocano assieme, non sono una squadra, non ci sono errori che nessuno ricorda, ai quali nessuno fa rimedio, cioè l'abbiamo detto l'altra volta, uno fa un fumble e il giorno dopo fa l'azione dopo fa 40 yard, non c'è una continuità, non c'è nulla. La difesa aveva cominciato bene, poi hanno capito come funziona e adesso la difesa non funziona più, l'attacco non si è mai capito nulla, per cui bene benissimo. Ma parliamo dei Panthers.
Invece sui Panthers, sì, dai, dammi te qualche nota, poi sentiamo anche Marco e Massimo.
Ripeto quello che ho detto prima, cioè con un Newton così, se Cam Newton veramente ha ritrovato la voglia di giocare, ci sono problemi. Io pensavo che la partenza di Kelvin Benjamin, ecco, tanto per dire una cosa che non ho detto, pensavo che la partenza di Benjamin potesse essere più di danno, e ti dirò la verità, vedendo la prima parte della partita, nella prima parte ci sono stati diversi drop da parte dei ricevitori di Carolina, che comunque sono tutti quanti, credo che il più vecchio sia un secondo anno ed è Funchess, gli altri due, se non sono rookie, sono più o meno lì, comunque tutti giovani, e ci sono stati dei drop abbastanza pesanti, abbastanza problematici, eccetera. Poi a un certo punto hanno cominciato a ingranare, poi la difesa di Miami gli lasciava le praterie e per cui tutto quanto è andato a posto. Ma anche con questi tre ricevitori non c'è più Benjamin, però materiale ne ha, se vuole.
Su e cui McCaffrey, costruire. E McCaffrey è usato mio del solito.
Esatto, McCaffrey ha la potenzialità per essere un mismatch, quello che si chiama proprio un giocatore immarcabile, che Alonso, che era quello che lo guardava di più, è andato più di una volta a farfalle cercando di stargli indietro, ma McCaffrey ha l'agilità di un running back, le mani di un ricevitore, la potenza di una cosa a metà tra i due, è veramente un giocatore atipico, è un classico atipico, che però se messo nelle condizioni, messo nei posti giusti e sfruttato nel modo giusto, le cose le può fare, e per il momento si vede che Mike Shula sta trovando il modo di sfruttarlo. Ma perché parlo sempre io? Qua ci sono due persone.
Infatti, adesso volevo chiedere a Massimo e a Marco un parere. Settimana prossima i Panthers hanno il bye, poi giocheranno con i Jets per arrivare quindi poi allo showdown contro i New Orleans Saints, in quella che possiamo dire in questo momento è forse la division più bella della NFL da questo punto di vista. Vostro parere, voi credete che avere bye più, diciamo, partita semplice, like, concediamocelo a questo punto, sia un vantaggio per arrivare ai Saints più riposati e più carichi possibile, o forse era meglio giocare per tenere alta la pressione e guadagnare ancora più confidenza? Massimo.
Ma allora, sull'arrivare riposati alla partita, assolutamente sì, nel senso che una settimana di stop sicuramente ti aiuta a recuperare anche quei piccoli infortuni che giocando tutte le settimane non riesci mai a curare definitivamente, diciamo così, aiuta sicuramente per la salute della squadra, eccetera. Per quanto riguarda invece la tensione agonistica, ecco, quello potrebbe essere un problema. Ne avevamo già parlato, mi sembra, l'altro anno e anche due anni fa, in occasione dei playoff, quando si diceva: ma è meglio giocare anche la wild card, oppure è meglio riposarsi? Molte squadre, spesso succede che la squadra che salta il primo turno e quindi si riposa arriva poi però ai playoff, alla partita di playoff un po' scarico, eccetera. Questo pericolo sicuramente c'è, perché come sappiamo l'NFL, soprattutto l'NFL moderna, richiede di essere sempre al massimo della tensione agonistica, al massimo della forma, e qualunque come dire, alterazione della routine settimanale può essere dannosa. Vediamo anche le squadre che giocano il giovedì non essere poi spesso contente dei 10 giorni di pausa prima di giocare la partita successiva, oltre a non essere contente ovviamente di giocare una partita la domenica e una partita il giovedì, per cui spesso e volentieri anche la pausa prima di una partita importante non sempre è una cosa positiva, secondo me.
Marco, il tuo parere su questa questione pause?
Ma sì, tutto giusto quello che ha detto Massimo. Secondo me tanto dipende dall'ambiente, dall'allenatore, dalla situazione che hanno di infortunati, dalla forza, dalla personalità dei giocatori, appunto di tutto l'ambiente, perché si è visto tutto il contrario di tutto, quindi squadre che usano il bye e la volta dopo, avendo anche più tempo per preparare la partita, certi allenatori sono infallibili sotto quel punto di vista. Per i Panthers non saprei, non so se la situazione dei loro infortuni, però gli rientrerà Olsen, quindi questo per…
Beh, Olsen non a breve.
Beh, ho sentito tra un paio di… forse magari con i Saints già ci sarà, adesso
ci saranno il bye. Ha messo 3 settimane, hai ragione anche te, sì.
Perché era fuori per le canoniche 6-8, mi sembra l'injury reserve a tempo, diciamo, non definitiva. E quindi
scusa Marco, rientra se nel frattempo non si trova bene a fare il telecronista, diciamo.
Che poi della Fox polemica assoluta.
Vabbè, poi lo dici tu, ma
ce lo teniamo per quando parliamo dei Vikings, dai, questa chicca.
Olsen poi fra l'altro è uno dei bersagli preferiti amicone di Newton, quindi è un'arma in più che gli arriverà fresca e pronta per il rush finale. Quindi ripeto, per me è proprio una questione molto molto soggettiva, e quindi i Panthers sono in crescita sicuramente, la difesa ha sempre retto bene o male in quasi tutte le partite, e anche quando l'attacco non era scintillante come nelle ultime prestazioni, sono stati bravi a tenere botta e non mollare, cosa che altre difese invece, stufate probabilmente dagli attacchi, hanno smesso di combattere adeguatamente. E, no, mi aspetto un finale di stagione tra Saints e Panthers imprevedibile, quindi speriamo di assistere un po' di spettacolo che è un po' mancante.
Perfetto, allora rimaniamo, siccome ho detto che questa è la division in questo momento più bella dell'NFL, quella più combattuta, insomma, con due squadre appaiate al comando con un bellissimo, beh no, appaiate no, 7-2 i Saints, 7-3 i Panthers, che i Saints hanno già fatto il bye. E, andiamo a parlare dei Saints. Che hanno travolto i Buffalo Bills 47-10, ma soprattutto, adesso iniziamo da Marco, visto che ha delle amicizie importanti nella squadra di New Orleans, senza un touchdown pass di Drew Brees, credo che è una cosa che non accadeva dal 1925-26, adesso devo guardare le statistiche precise perché insomma si perde la notte nei tempi, ma soprattutto Marco, 184 yard di passaggio, 300 su corsa.
Tutto quello che non ti aspetti dai Saints.
Se lo cito, il famoso drive con 10 corse consecutive chiuse in touchdown.
Questo mi ha ricordato un Super Bowl tra Cowboys e Bills, nel quale credo all'inizio del secondo tempo, sul terzo quarto, i Cowboys hanno corso quasi tutte le azioni, ma la cosa più impressionante è che hanno corso quasi sempre la stessa azione, e questo dà un'idea in quella partita e in questa dello strapotere della linea offensiva dei Saints contro una squadra come i Bills, che comunque non è proprio tra le ultime arrivate, anche se le ultime due esibizioni sono state abbastanza fiacche, quella contro i Jets il giovedì scorso e questa. Però tutto quello che si è sempre detto dei Saints, come delle squadre che generalmente giocano in casa in un stadio coperto, è che quando vanno in trasferta, in luoghi freddi, eccetera, tendono a diciamo a perdere un po' la loro identità, che in un campo coperto permette di fare un gioco un po' diverso. Statisticamente è così, perché è stato diciamo dimostrato, ma in questo caso i Saints dal calduccio di New Orleans sono andati al freddo di Buffalo e hanno steso, asfaltato, tutto quello che volete, i Bills diciamo sul terreno che, come dicevo prima, tu non ti aspetti, quindi correndo. Mi pare che Brice già l'anno scorso interruppe la sua striscia di 7000
sì, esatto, l'anno scorso sì.
7000 partite con un TD pass, non ha neanche avuto il bisogno di né di forzare né di lanciare troppo, ha passato un pomeriggio tranquillo, anzi ha pure fatto lui un touchdown di corsa dei 6 da record, credo, per la franchigia, e quindi i Saints hanno dimostrato che sono capaci di vincere in vari modi, sulla terra e per aria, e quindi, come dicevo prima, per i Panthers la division per loro sarà difficile, perché appunto dovranno scontrarsi, però è una squadra che rispetto all'inizio ha fatto dei passi in avanti anche con la difesa, perché comunque tenere i Buffalo Bills con un punteggio così basso non è da tutti. E quindi sempre lo stesso discorso dello spettacolo di prima, e anche per il mio amico Drew Brees faccio un po' il tifo per loro.
Massimo, rimanendo sempre sui Saints, io sono andato a vedere, pubblicheremo nei prossimi giorni anche la cosiddetta strength of schedule, cioè diciamo la forza degli avversari che dovranno essere affrontati alle squadre in base al loro record, e sto vedendo che New Orleans dovrà affrontare squadre vincenti del 53% diciamo di record delle squadre di vittorie, delle squadre che dovrà affrontare, mentre invece i Carolina Panthers, vado a dirlo al volo, sono a 564, 56%, quindi è simile da questo punto di vista la difficoltà del calendario per le due squadre. Però in questo momento, a parte per i Saints aver vinto il primo scontro diretto abbastanza nettamente contro i Panthers, quello vuol dire però che questa prestazione che hanno sfoderato contro i Bills con questo gioco di corsa, secondo me davvero non fa dormire la notte gli allenatori dei Panthers in questo caso.
Ma guarda, io innanzitutto sono un po' in difficoltà a parlare dei New Orleans Saints, perché sono la squadra che ha una difesa schifosa, ha Drew Brees in parabola discendente che non riuscirà a fare un'ottima stagione, sono quella squadra che non ha un gioco di corsa, e mi viene da ridere quando l'ho detto dopo domenica scorsa, e quindi erano tutte queste cose qua nelle mie previsioni dopo le prime due giornate, quindi adesso ho qualche difficoltà a pronosticare il futuro di una squadra che ha cambiato completamente pelle. Penso che al momento i Saints siano leggermente favoriti rispetto ai Panthers, proprio per questa caratteristica che hanno mostrato di rivoluzionare completamente una squadra dopo due giornate e trasformarla in una squadra vincente, e difficilmente affrontabile. Hanno giocato delle partite in cui hanno dominato per via aerea, hanno giocato delle partite come quest'ultima dove hanno dominato sulla terra, e come hai appena detto tu, è un problema per i defensive coordinator. Non tanto il gioco di corsa in sé, ma il gioco di corsa ha mostrato nella partita contro Buffalo, ha dato un ulteriore grattacapo ai defensive coordinator, che devono preoccuparsi appunto di un attacco che adesso non è più monodimensionale come da tradizione a New Orleans. Quindi è anche questo, oltre alla, diciamo, al momento di forma secondo me migliore dei Saints rispetto ai Panthers, è anche questo aspetto di imprevedibilità che dà secondo me un pochettino più di vantaggio alla squadra della Louisiana.
Mauro, per chiudere l'argomento, ma questi Bills di colpo così due partite incredibilmente schifose, Taylor che non riesce a fare il suo gioco 9 su 18, viene sostituito da Peterman che paradossalmente delle statistiche spettacolari 7 su 10 per 80 yard un touchdown, ma comunque dei Bills che non ci aspettavamo così arrendevoli.
Io sono propenso a dire che sia un episodio. Continuo a considerare i Bills una squadra estremamente interessante e plausibilmente nella AFC East l'unica minaccia seria, l'unica minaccia plausibile, voglio dire, per i New England Patriots. Credo che questo possa essere, non dico un episodio storto, però comunque non drammatizzerei più di tanto la cosa e aspetterei nelle partite future la conferma. È vero però che comunque il livello dei Bills è quello che è, non siamo di fronte ad una squadra di eccellenza come in questo momento nell'NFL sono viceversa i Saints, perlomeno da una delle due parti della palla di sicuro, nell'altra stanno andando bene, quindi forse anche, però i due record, le due classifiche parlano abbastanza chiaro. I Bills non sono una squadra di prima fascia, di eccellenza, sono una squadra che nel campo mette tutto quello che ha e riesce probabilmente a dare di più di quello che potrebbe essere lecito attendersi, e i classici overachiever, come si dice in inglese. Ecco, i Bills secondo me sono una ottima squadra di overachievers, cioè una squadra che in questo momento sta rendendo più di quello che sarebbe lecito aspettarsi da loro, che però ha effettivamente dei problemi, ha un roster che non ha ha sicuramente qualche buco, nonostante quello che si dice, perché poi ho letto anche le conferenze stampa del post partita eccetera, secondo me la partenza di Marcel Darius ha tolto alla difesa qualcosa, cioè c'è un qualcosa di scoperto eccetera, probabilmente con Darius nel mezzo Alvin Kamara panzone di Uganda non avrebbe fatto tutto quello che ha voluto e che invece è riuscito a fare domenica, però ripeto, a me i Bills continuano a piacere e ritengo che se i Patriots dovranno guardarsi da qualcuno dietro in classifica non potranno che essere loro.
Perfetto, grazie Mauro. Ghezzi, prova, Ghezzi, prova. 1, 2, 3.
Ciao a tutti, buonasera. Ghezzi
ha sentito che elogiavamo i Saints e ha detto no, adesso no, devo dire qualcosa no. Io.
Guarda, sì, no, volevo dire, se posso aggiungere un argomento a...
Devi.
Devo. No, che stranamente i Bills nel momento in cui hanno messo segno il colpo offensivamente, che tutti invocavano, ovvero un wide receiver di un certo peso, hanno iniziato a perdere partite, perché da quando è arrivato Benjamin sono 0-2, hanno perso contro i Jets, hanno perso domenica, e questo è un dato di fatto. Forse, come diceva Mauro, la partenza di Darius è stata sottovalutata e invece ha tolto un equilibrio importante alla difesa. Però sono due partite, e sicuramente i Bills, che dovevano fare il salto di qualità con l'aggiunta di Benjamin, hanno fatto due passi indietro.
Perfetto, grazie Andrea. E passiamo al quinto argomento, diciamo, della serata, che insomma è di quelli che magari a inizio stagione avevo fatto fatica a pensare, ma è, vi faccio una domanda molto così netta e diretta: è finita la stagione dei Cowboys? senza Zecchiniglio per altre 5 partite, una è andata, 5 le mancano, si è fatto male, non ha neanche giocato per infortunio Smith, l'offensive tackle, quello che è sul lato cieco di Prescott, si è fatto male anche lì il middle linebacker. Il risultato è stato una netta sconfitta contro gli Atlanta Falcons, che diciamo ci può anche stare in linea generale, ma con una squadra che dopo una metà più o meno di primo quarto in cui sembrava poter controllare il campo senza problemi, un attacco che si muove, la difesa che intercetta, Prescott che segna, dopo sparisce completamente e chi si è visto, si è visto. Mauro.
Allora, la risposta alla domanda è finita la stagione dei Cowboys? Ovviamente no, non è finita, perché la stagione non è finita e come abbiamo detto con altri, in altre occasioni prima, qui veramente ne succede uno ogni domenica. Però che sia una verità introconvertibile e sotto gli occhi di tutti che i Cowboys con Elliott sono una squadra e senza Elliott sono un'altra squadra, direi che la partita persa contro l'Atalanta ne è la prova più provata. Mi pare che l'avevamo anche detto in sede di pronostico, che avrebbe dovuto pensarci Prescott a togliere le castagne dal fuoco, altrimenti nessun altro lo poteva fare, ed è esattamente quello che è successo. Prescott ha dovuto provare a pensarci lui, e contro una squadra perlomeno di pari livello, concentrata e con una difesa di un certo tipo, non è riuscito a farlo, per cui per Dallas sono effettivamente problemi, cioè, non credo che si possa discutere. La volta scorsa dicevamo uscirà una wild card da questa division, io ricordo di aver detto se uscirà qualcuno non può che essere Dallas, mentre qualcun altro di noi diceva no, non uscirà nessuno, Dallas non si qualificherà per i playoff. Sta a vedere che aveva ragione loro.
Sì, che in questo momento Dallas è comunque in seconda posizione, ma con gli Eagles
in questo momento è ancora in linea di galleggiamento.
Sì, certo. È a due partite,
curiosamente ha lo stesso record dei Falcons.
Sì, esatto, i Falcons derelitti dove sono, ma non per record, ma perché davanti hanno due corazzate. Marco, Mauro ha fatto un ragionamento che magari non renderà felice Ezekiel Elliott, che è uno dei nostri ascoltatori, noi gli manderemo messaggi per complimentarci, dare dei suggerimenti che io apprezzo tantissimo, ma ne aumenterà a dismisura il suo ego, nel senso, lui non è un quarterback, che di solito è la persona preposta ad essere quello per cui una squadra gira o non gira, e senza di lui, avevo già visto anche all'inizio stagione, i Cowboys fanno fatica, ma anche più che fatica.
Direi, vorrei anche vedere, visto l'importanza e il peso che Elliott ha per la squadra, insomma, si è visto in tutto l'anno scorso, quello che poi è quello che ha aiutato Prescott a fare la stagione che ha fatto, perché è banale dirlo, però il focus della squadra era su degli avversari, principalmente su Elliott, e Prescott ha potuto giocare senza commettere grossi errori, con una linea offensiva mostruosa che l'ha sempre protetto. Quest'anno invece la linea offensiva mi sembra un pochino meno potente dello scorso anno, e oltretutto poi domenica c'è stata un po' una, come hai detto tu all'inizio, una sequela di infortuni tra il linebacker più forte che hanno, all'uomo di linea più delicato che hanno, unito all'assenza appunto di Elliott, ha fatto un po' i destini di questa partita. Certo, il proseguio non è semplice, perché Philadelphia ha tutta l'area di scappar via, se la dovranno vedere con le altre squadre dell'NFC. Però è ovvio che adesso Prescott ha tutto lui sul groppone. Non so l'entità dell'infortunio dell'offensive tackle, sinceramente non ho seguito, e neanche quella di Lee. e quindi non so neanche la prossima partita che avranno, quindi vedete quanto sono informato, però anche io sono d'accordo sul fatto che non è finita la stagione, però per tenerla
la prossima tenerla in... sono niente proprio di meno che al Philadelphia, non quello di Torino, quello di Philadelphia.
Ecco, che fra le altre cose, ecco, un tweet che ho letto oggi di sfuggita, mi pare che i Cowboys abbiano tipo il quarto o il quinto calendario più difficile da qui alla fine della stagione.
Sono qua, quindi, io per dirtelo, sono qua io.
Hai visto. Ecco, hai
visto. Sono il decimo nei calcoli che pubblicheremo nei prossimi giorni.
Allora ho visto un altro tweet.
No, dipende, sì, no, l'ho visto anch'io quel tweet, è leggermente diverso rispetto a quello che pubblichiamo noi. Noi, noi abbiamo la nostra fonte, chi fa quello avrà la sua, però diciamo che del nostro decimo è comunque un 540 di avversari.
Che non è poco, oltretutto avviandosi verso il momento più delicato della stagione. Però,
Joe,
sì.
Se posso intromettermi, secondo me comunque la cosa grave... certo, appunto. No, dico, la cosa grave per i Cowboys è stata la parte di stagione con Elliott, perché se avessero fatto quello che tutti si aspettavano, ovviamente l'assenza da adesso a alla fine della stagione avrebbe...
Ghezzi è quello che arriva, inizi il giuramento.
Pesare a lottare per i playoff.
Sparisci,
invece...
Ghezzi. Inizi il giuramento.
Sono? Adesso.
Sparisci 20 secondi, ci lasci appesi. Adesso ci sei. Adesso non ci sei.
Da dove siete arrivati?
Ma non so più come non ci sono arrivati.
Qua. Vabbè. Mi sentite?
Sì, adesso sì.
Ok, no, dicevo che a parte tutto, la cosa grave è stata la prima parte di stagione dei Cowboys, quella dove comunque Elliott c'è stato, anche perché continuo gioca, non gioca, la sospensione è valida, la sospensione è valida, perché poi abbiamo spesso visto Elliott fare delle grandi prestazioni a prescindere da quella che era stata la settimana e lo svolgimento della stessa. Adesso se ne andrà come ci ha informato, non sta dicendo che ha fatto bene andarsene dagli Stati Uniti, niente, non mi sentite più
adesso, sì, hai avuto un momento Rockets che
niente,
noi apprezziamo
dai,
sempre
basta. Vabbè, basta, dai, chiudo qua perché sennò diventa inascoltabile, andate avanti.
Allora, tranquillo, allora Massimo, visto che rimani te, io ti faccio questa domanda e ti dico perché secondo me gli Atlanta Falcons non andranno comunque ai playoff neanche come wild card. Innanzitutto hanno il calendario più ostico e forse anche agnostico di tutta la NFL in maniera netta, e le prossime partite dovranno affrontare Seahawks, Buccaneers, Vikings, Saints, e rischiano di uscire anche se andasse bene con un 2-2 che comunque chiuderebbe la loro stagione. Che ne dici?
Sì, ma... mi sorprenderei abbastanza se vedessi i Falcons ai playoff, non tanto per il calendario che li aspetta, ma per la stagione che hanno fatto. Ovvio, il calendario che li aspetta determinerà alla fine se riusciranno a qualificarsi o meno, però è tutta la stagione che non convince, è tutta la stagione dei Falcons proprio che non convince.
E questo l'abbiamo detto anche più volte, no?
Infatti, quindi ripeto, io mi sorprenderei di vederle ai playoff indipendentemente dal calendario che li aspetta, evidentemente questa stagione è nata male alla fine della stagione scorsa, quindi non so, sembra che abbiano ancora da recuperare lo shock del Super Bowl, che questo l'abbiamo già detto più volte, però di settimana in settimana la situazione non sembra cambiare, quindi diciamo che nonostante la vittoria contro Dallas possa sembrare una vittoria convincente, secondo me non è abbastanza per rinati gli Atlanta Falcons.
Eppure sai, Massimo, che io vorrei essere qua ad argomentare e dire che non ci credo che una sconfitta, seppur pesante, seppur maturata come maturata, ma distante 8 mesi, tanta acqua sotto i ponti, sia ancora presente nella mente dei giocatori. Vorrei farlo, ma poi non trovo niente a cui attaccarmi per poter così argomentare la mia idea, anche perché quello che stanno facendo i Falcons quest'anno non mi dà affatto ragione, ecco. Però vorrei essere qua a dire: sono passati 8 mesi, la vita continua, in fondo, voglio dire, siamo stati eliminati dai mondiali 24 ore fa, basta, a posto, è come, cosa vuoi che sia, cosa è successo? Nulla, quindi, cioè.
Però si è fatto male anche Freeman,
sì, cioè, è vero, sì. Ha fatto male anche De Bonta. Vabbè, quindi niente, adesso seguiremo il loro campionato, devo dire che le prossime partite non saranno certo agevoli per loro. Cambiamo argomento, 1:10, ancora 2 argomenti, ce li facciamo stare, dai, facciamo i bravi, siamo nell'ora e mezzo. E vabbè, dai, Massimo, via ogni possibile scaramanzia, i Los Angeles Rams sono la squadra rivelazione di questo campionato. 7 vittorie, 2 sconfitte, le ultime partite poi in cui hanno giocato veramente veramente bene, 33-7 contro Houston, che ok, Houston giocava il quarterback del futuro, vero Mauro? Siamo d'accordo su questo. Quest'anno ancora un po' acerbo, ma nei prossimi anni si farà. Quindi voglio dire, proprio una vittoria bella, che dà, secondo me, anche molto spirito all'ambiente, molta voglia, nonostante Seattle non molli, sia sempre lì, 7-2 voi, 6-3 loro, con loro che hanno vinto lo scontro diretto, 4 vittorie di fila per i Rams. Però Massimo, io non voglio sentirti cantare le lodi della squadra per cui tifi, perché sarebbe troppo facile, ma ti faccio questa domanda: siete una squadra che ha un calendario leggermente impegnativo, ma soprattutto le vostre prossime 5 sono Minnesota, New Orleans, Arizona, Philadelphia, Seattle. Diciamo che arrivati a giocare contro i Seahawks con un filotto di 4 partite, che forse solo quella contro i Cardinals mi permette di rifiatare.
Sì, guarda, io, se ti ricordi, già qualche settimana fa dicevo che alcune delle vittorie dei Rams erano dovute anche alla facilità del calendario, sicuramente dover incontrare i Giants di quest'anno è stato un vantaggio.
Siete la squadra, scusami, Massimo, che in questo momento, contando quelle che avete affrontato e quelle che dovrete affrontare, facendo la media, siete quelli con il calendario più semplice.
Sì, sì, no, ma infatti non metto in dubbio questa cosa. Sicuramente i Rams sono stati agevolati, no, da avere un calendario più semplice rispetto a quello a cui eravamo abituati. C'è da dire che le partite facili bisogna poi comunque vincerle,
ecco,
sul campo.
Esatto, e quella è la vera differenza tra chi affronta una partita cosiddetta facile e la vince, e chi invece poi magari la va a perdere, ecco.
Esatto, perché anche lo scorso anno, 2 anni fa, 3 anni fa, avevamo una parte di calendario. Sai che all'inizio della stagione tu guardi il calendario e cominci a dire: bah, qui ci sono queste 2 o 3 partite che potrebbero essere decisive, fondamentali, sono abbastanza alla nostra portata. Se riusciamo a vincerne 2 su 3, poi arrivavi a quelle partite lì e le perdevi tutti e tre. Quest'anno invece succede che le vinciamo magari tutte e tre, magari le vinciamo anche in maniera un po' più sofferta, come ad esempio quella con San Francisco, e come tutto sommato è stata sofferta quella di domenica con i Texans, perché ricordiamo che nel primo tempo i tifosi dei Rams con cui ero in contatto durante la partita e io stesso rivedevamo i fantasmi dell'anno scorso, perché non funzionava niente in attacco, non funzionava niente in difesa, sembrava che la squadra si fosse imballata. Però, ripeto, la differenza rispetto agli altri anni è che comunque in campo, in panchina e nel boot c'è la tranquillità e la consapevolezza di poter ribaltare le sorti dell'incontro in qualsiasi momento. Siamo adesso arrivati al momento della verità, perché effettivamente le prossime partite saranno molto molto più impegnative. Io ovviamente mi auguro di superare questo filotto di partite con il massimo delle vittorie possibile, però ragionavo anche che ci sono queste partite, queste cinque partite, che anche se finissimo con due vittorie e tre sconfitte, per dire, arriveremo alle ultime due partite con un bottino di dunque di nove vittorie, che non è male.
Se non è la division, è wild card sicura, ecco.
Esatto, quindi probabilmente anche la relativa tranquillità di poter andarsi a giocare queste partite senza doverle vincere a tutti i costi potrebbe essere un'arma vincente. Poi appunto, come ho già detto più volte, la mentalità è cambiata completamente, non si entra più in campo e alla prima cosa che va storta si affonda, quindi ce le potremo, io sono sicuro che ce le giocheremo tutte fino all'ultimo minuto, poi che si vinca o che si perda vedremo cosa verrà fuori, però sarà un mese interessante il prossimo mese per Los Angeles.
Andrea Ghezzi, così vediamo se il tuo microfono è ritornato a funzionare. Invece Seattle, che è l'avversaria diciamo per la vittoria della division, una discreta vittoria contro i Cardinals nell'anticipo del giovedì per 22-16 e con davanti 5 partite probabilmente leggermente meno impegnative rispetto ai Rams, Falcons, 49ers, Eagles e Jaguars. No, non è vero che sono meno impegnative, ritiro quello che ho detto mentre parlavo, anche perché hanno giocato contro Atlanta, Philadelphia e Jacksonville, squadre con il record vincente. San Francisco, che probabilmente in questa partita farà esordire Garoppolo, almeno così si dice, anche se Bettard non ha giocato male domenica. Insomma, diciamo degli appuntamenti, e ricordiamo che Seattle deve arrivare allo scontro diretto cercando di essere sotto al massimo di una partita, ecco, per poter così andare a pareggiare il record ma essere in vantaggio per aver vinto gli scontri diretti.
Allora, io direi che poi vi saluto perché sto morendo di freddo quindi rientro in casa e vi dovrò salutare. Su Seattle ci sono due grossi punti di domanda. Uno è quello della linea offensiva, che nonostante gli ultimi innesti col mercato non ha completamente risolto quelle che sono le difficoltà, e poi l'infortunio di Sherman, che bisognerà vedere come sarà assorbito dalla difesa. Insomma, questa è sicuramente una perdita importante, e Seattle, nonostante abbia giocatori per poter far fronte a... Scusate, chiamo il cane perché sennò mi arrestano. Dicevo, nonostante abbia
giocatori...
Se lo fanno
in diretta noi rimaniamo in linea, cioè,
sì. No, dicevo, nonostante abbia una difesa in grado di... Zoe! Scusate, nonostante abbia una difesa in grado di... No, dicevo, nonostante abbia una difesa che possa sopperire alla perdita di un giocatore del genere, dovrà poi dimostrarlo con i fatti sul campo. Sicuramente perde un leader e un giocatore fondamentale. Per quanto riguarda, volevo dire una cosa sul discorso dei Rams di prima, l'NFL non è il college football, quindi la difficoltà della schedule ha una valenza relativa. I Rams si sono meritati sul campo il record che hanno, e secondo me arrivano messi bene, mettiamola così, per quella che sarà l'ultima parte del campionato, nonostante sicuramente le sfide che dovranno affrontare siano più difficili di quelle della prima parte di stagione, però insomma hanno un record super positivo e credo che sarà difficile non vedere i playoff, e tra l'altro secondo me non vedere i playoff da protagonisti. Chiudo con Seattle dicendo che sia loro che LA andranno ai playoff, sicuramente c'è qualche dubbio in più relativo ai Seahawks rispetto magari alle previsioni di inizio stagione, però quando hai Russell Wilson dalla tua parte secondo me può sempre accadere qualcosa di buono.
Perfetto, grazie Andrea, buon rientro al caldo e...
Grazie,
buonanotte. Perfetto, buonanotte. Continuiamo. Faccio la domanda a Mauro, anche in questo caso una domanda molto netta. ma siamo sicuri, Prole Maiestatis, che Bridgewater sia al momento meglio di Keenum? Perché io, voglio dire, abbiamo letto dei peana per il rientro in panchina di Bridgewater nei Vikings, specifichiamo, con lacrime a inizio partita, tifosi ringalluzziti dal rientro di Teddy Bridgewater. Però cosa ha fatto di male Keenum per dover lasciare il posto così d'amblea a Bridgewater, soprattutto la propria di domenica, 38 a 30 contro i Vikings e 21 su 29 per 304 yard. Mauro non mi sente. Non ci sei, Mauro? Marco?
Sì.
Allora vai te. Mauro, lo sappiamo dove è andato.
Sì, allora le cifre indubbiamente non sono male. Ma ci sono anche due intercetti nell'ultimo quarto,
esatto,
se non sbaglio,
sì.
E non, secondo me non depongono molto a favore di Keenum, perché era il momento in cui la squadra comunque doveva conservare l'ampio vantaggio preso. Sono riusciti a far rientrare Washington in partita, e adesso sicuramente non è solo colpa degli intercetti, però li ho visti, li ha tirati proprio male, e infatti commentavamo anche con il nostro amico Vichingo, che l'aveva fino a quel momento prima santificato, ma secondo me sono stati veramente due brutti errori. Ovviamente Bridgewater è meglio di Keenum, questo a valore assoluto lo è. Facevamo il discorso anche la settimana scorsa, se era il caso di rischiare un ragazzo che è assente da 600 e qualcosa giorni.
Quasi due anni, esatto, sì.
Infatti ci sono rimasto, che non pensavo fosse così tanto. E sicuramente credo che i Vikings, finché Keenum quantomeno non gli farà perdere le partite, cercheranno di cavalcarlo. Dopodiché, comunque, se l'occasione playoff è quella ghiotta, e Bridgewater sta bene, perché alla fine è anche quello che bisogna valutare, soprattutto anche psicologicamente, perché io, cioè, immagini di quell'infortunio non l'ha visto nessuno, ma da quello che avevo a suo tempo, che si continua sempre a leggere quando si parla di lui, deve essere stata una roba veramente devastante. Quindi bisogna capire anche a livello mentale come si pone, e magari farlo nel momento in cui sono partite decisive, c'è anche questo aspetto psicologico da tenere conto. Quindi questa è la mia opinione.
Mauro,
se posso,
vabbè, Massimo e poi Mauro.
Se posso inserirmi solo velocemente, oggi ho visto una infografica molto interessante, curiosa, che metteva a confronto i numeri di Keenum ai numeri di un altro quarterback, che vi dirò dopo avervi detto i numeri. Keenum 5 vittorie e 2 sconfitte, per l'altro quarterback 5 vittorie e 2 sconfitte. Percentuali completi 65-63. Yard su pass per partita 239 Keenum, 178 l'altro QB. Touchdown intercetti 11-5. L'altro QB è Tom Brady nel 2001, quando Drew Bledsoe era pronto al rientro. Esattamente, quindi, la situazione in cui si trova Keenum adesso, cioè con Bridgewater pronto al rientro, e quindi c'è la decisione di cedergli il posto, cioè non suo ovviamente, il coach deve decidere se ridare il posto a Bridgewater o tenere Keenum, che a vedere questi numeri non si è comportato male. Poi, come diceva Marco, sì, io lo conosco bene e non lo amo particolarmente per quello che ha fatto vedere a Los Angeles. Come diceva Marco, sì, i numeri magari fanno vedere delle belle cose, poi però vai a vedere gli intercetti che ha lanciato o come ha giocato, magari i numeri contano un po' meno. L'ho trovata, comunque ho trovato questa infografica curiosa, perché
suggerire, parrebbe suggerire di mantenere Keenum e non far rientrare Bridgewater.
Mauro?
Sì, scusate, ecco, scusate, c'era il microfono spento. La tua domanda in questo momento per me è semplice, cioè se poniamo la domanda siamo sicuri che Bridgewater in questo momento sia meglio di Keenum? Assolutamente no. Keenum è un giocatore affascinante per certi versi, cioè comunque un giocatore di sicuro con dei limiti, con, non è sicuramente il quarterback perfetto e qualche punto debole ce l'ha, ma che in questo momento inserito in un contesto che funziona, perché l'attacco dei Vikings comunque è un attacco che funziona, grazie a delle mani capaci dall'altro lato, perché sia Thielen che Diggs stanno facendo delle belle stagioni, soprattutto il primo, poi abbiamo detto più volte, alla fine e soprattutto senza fare troppi errori, perché la grande forza di questo momento di Keenum, al di là della prestazione bellissima che ha fatto contro i Redskins, è quella di non fare errori, di non commettere errori. Mi pare che la sua cifra di intercetti sia bassissima, se non nulla fino adesso, no, nulla no, però comunque sta giocando molto bene anche da questo punto di vista. Ecco che messo tutto insieme produce. Io se fossi Minnesota terrei ben tranquillo Bridgewater sulla sideline, lasciandolo in tempo il modo di riacclimatarsi alla partita e tutto quanto, e mi assicurerei che fosse in buone condizioni per il prossimo anno, quando tornerà anche Dalvin Cook. E però non si sa mai, poi gli infortuni capitano, può succedere qualsiasi cosa e si può aver bisogno anche di Bridgewater, e in quel caso è bene averlo pronto, però in questo momento i Vikings sono un ingranaggio che funziona talmente bene che io mi guarderei bene dall'andare a toccarlo.
Beh, siamo credo tutti d'accordo, così brevemente, che probabilmente in passato sì, ma oggi come oggi nessun giocatore, quantomeno il quarterback, ha il posto sicuro per nome o per quello che ha lasciato al momento dell'infortunio.
Sì, questo sicuramente, cioè non si pretende tanto, specialmente se poi quello che ti sta sostituendo sta facendo bene. È un po' il discorso, adesso spostando un attimo per un flash il fuoco, è quello che sta succedendo in Indianapolis. Chi mai avrebbe pensato che tra tutti i quarterback a rischio posto ci fosse proprio Andrew Luck? Invece, complice il male misterioso, la cosa che sta facendo eccetera, ecco che a Indianapolis hanno scoperto che un po' alla volta vuoi vedere che da questo Jacoby Brissett viene fuori qualcosa di buono, vuoi vedere che il prossimo anno potenzialmente potremmo avere un problema, allora sai che c'è Luck, lo lasciamo perdere, sta bene o non sta bene, lascia perdere, intanto lo mettiamo là e continuiamo a vedere questo ragazzo dove arriva, poi per il futuro c'è tempo, ma intanto funziona così. Quindi,
e per stare all'ora e mezza e per chiudere la nostra puntata nei 90 minuti che vorremmo diventassero canonici, non possiamo però, sempre rimanendo sul discorso dei Vikings, citare la polemica che è esplosa davvero, così suol dire, nelle ultime ore tra i Minnesota Vikings e la Fox, che è la televisione che trasmetterà la prossima partita della squadra di Minneapolis, vado a memoria, contro i Rams, giusto Massimo? Voi avete i Vikings.
I Vikings, sì.
Esatto. E perché la Fox ha comunicato che nel boot a commentare la partita ci sarà Greg Olsen, quello di cui, il giocatore di cui parlava prima Marco, il tight end infortunato di Carolina Panthers. Questo ha sollevato ondate di protesta ufficiali da parte dei Vikings, che dicono: non potete mandare nella crew che commenta la partita un giocatore in attività, perché forse è solo nell'injury list ma è ancora attivo, come ha detto Marco, potrebbe rientrare nel giro di 2-3 settimane, dovete mandare un giocatore in attività che quindi come giornalista può partecipare anche teoricamente ai nostri walkthrough, fa il meeting pre-partita con i registi e gli incaricati delle squadre in cui si discute un attimo di diverse questioni che possono anche riguardare la squadra dal punto di vista tecnico-tattico, in modo che il regista sia pronto per fare un certo tipo di lavoro in base ai segnali che gli vengono mandati, eccetera, 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 e hanno chiesto che Olsen non sia presente. La Fox ha detto, guarda, non ce ne frega nulla, Olsen il commento lo fa. Quello che vi diciamo è che lui sarà esclusivamente all'interno del boot della cabina e farà solo quello. Volevo chiedere il vostro parere. Secondo me siamo davvero ai limiti da questo punto di vista.
Sì, anche secondo me. È certo che poi, vabbè, se uno volesse prende un altro il Tony Romo della situazione, dice, senti, vai dentro, prendi appunti per me, per piacere. Però in effetti è una cosa abbastanza antipatica, se vogliamo, perché comunque sei un giocatore in attività, certi meccanismi li conosci, certe cose le guardi, cose che possono tornare utili, cose che l'altra squadra non ha sicuramente piacere che tu guardi, e oltretutto sono cose che altre persone non hanno la stessa sensibilità né capacità di comprendere. Il risultato è, non il risultato ma un esempio lampante, appunto Romo, che quando ti racconta una partita ti fa vedere, ti spiega cose quasi prima che succedano, e tu dici, rimani di sasso, perché come fa? Fa che ha giocato un sacco di anni nell'NFL e ormai conosce a menadito, oppure ti fa notare tante piccole cose che tu non gli dai peso ma che in effetti ce l'hanno.
Mauro e Massimo, e poi andiamo a chiudere.
Direi che sono d'accordo su quasi tutto quello che ha detto Marco, anzi praticamente tutto, quindi non passerei, non ho veramente nulla da aggiungere alla discussione di quello che ha detto Marco.
Massimo.
Sì, diciamo che è tutto abbastanza condivisibile.
Non è il massimo, non, ecco, come scelta.
No, assolutamente. Non credo che sia una cosa, diciamo così, da opportuna. Ecco, grazie che mi hai,
prego, quando vuoi,
la parola che non provavo. Non credo che sia una cosa opportuna da fare.
Se vogliamo aggiungere una nota, direi che è l'ulteriore ennesima dimostrazione di chi ha veramente il bastone dalla parte del manico. Il potere sono le televisioni.
1 ora 31 minuti 28 secondi, e come avete sentito in sottofondo arriva la nostra sigla di chiusura, che è anche quella di apertura. Si chiude qua l'undicesima o undecima, che dir si voglia, puntata di Scusate il disturbo. Non posso che ringraziare per la compagnia Mauro Rizzotto.
E per l'undecima volta, grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
Marco Santini.
Per l'undecima volta saluto anch'io. Mi raccomando, giovedì per la puntata sui pronostici. Noi siamo tutti diventati miliardari scommettendo su quello che diciamo, e quindi vi conviene seguirci.
E Massimo Foglio.
Arrivederci a tutti, arrivederci alla duodecima puntata.
E gli appuntamenti del futuro sono giovedì sera, non registra giovedì sera per voi, da giovedì notte, venerdì mattina, scusate il pronostico. Di sicuro faremo una puntata sul college football, se Francesco Feria, che è quello degli Stati Uniti, beato lui, non riuscirà a collegarsi, abbiamo a disposizione dei massimi esperti mondiali che lo sostituiranno, e quindi anche quella puntata può darsi che venerdì mattina ve la troviate pronta. Per detto questo, riguardatevi sul nostro sito la bellissima mezz'ora con Dario Michelini, che parla di Chargers, Jaguars, di quello che era un Facebook Live, adesso è un Facebook in differita. Da Giovanni Ganci è davvero tutto, grazie mille per l'ascolto, in qualunque ora del giorno o della notte ci ascoltiate e in qualunque posto stiate ascoltando questo programma. Ciao!